quello di cui parlerò io invece avviene a Minha di Kippur. Non è una parte della Tefillah, ma è una Haftarah. A Minha di Kippur si legge la cosiddetta Haftarat Yonah. Si legge Haftarah di Yonah. Si legge praticamente il libro di Yonah, il libro di Giona. È un piccolo, nel senso di dimensioni, libro dei profeti, un libro in tutto di 4 capitoli, tra l'altro anche piuttosto brevi, sono 4 capitoli che vanno dai 10 ai 15 versi a capitolo. E il libro di Yonah si legge come Haftarah, quando dopo che è uscito Sefer, a Minha di Kippur. Beh, è una Haftarah molto, molto sentita, ci sono persone che ci tengono moltissimo a leggere questa Haftarah, ci sono alcune tradizioni, sai, nei templi in cui le mitzvot si vendono, ci sono lotte al coltello per comprarsi l'Haftarah di Yonah. E poi sono anche a Milano c'erano tradizioni per cui qualcuno la leggeva ed era sempre lui a leggerla, guai a prendergliela, eccetera, eccetera.
La testa è passata di generazione in generazione.
A guardarla da qualche anno la leggo io, perché chi la leggeva non sta vedendo che guardarla, quindi l'ho ereditata con piacere, devo dire, perché ci tengo molto io. Allora, il libro di Yonah è uno strano libro, non so quanti di voi lo conoscono bene, lo abbiamo letto, è una storia molto famosa in realtà, una storia che si racconta, che più o meno ci raccontano da quando eravamo bambini. Ho visto insegnanti dell'asilo che raccontavano la storia di Yonah. Ed è una storia assolutamente che si può raccontare all'asilo e che si può raccontare a 120 anni, perché è una storia che può essere letta come una favola e può essere letta in maniera molto, molto approfondita. Quella che tenteremo è una via di mezzo, ovviamente, non approfondiremo tanto, ma insomma tenteremo di capirci qualcosa. Sia ben chiaro. Sono 4 capitoli, comunque 4 capitoli per essere studiati hanno bisogno di tempo. Io a scuola insegno Yonah e ci metto fra i 3-4 mesi a insegnare Yonah, insomma. Quindi insomma, ci vuole tempo. Tenterò di dare alcuni sprazzi sul libro e di vedere di mettere in risalto alcune, perlomeno una tematica. Ed è proprio la tematica del perdono. Il titolo di questa serata è il testo del perdono, se non ricordo male. Bene, Yonah ha il perdono come problema, attenzione, come problema, non come tema, ma come problema in tutto il libro. Yonah è un profeta a cui in realtà il perdono non è molto simpatico. Non è uno che ami moltissimo il perdono. Questo almeno quello che appare. Bene, racconto molto brevemente la storia, veramente molto brevemente. La storia comincia in questo modo, con Dio che si rivolge a un signore che si chiama Yonah ben Amittai, di Gat Hefer. Yonah figlio di Amittai, nome probabilmente, sarà sicuramente il suo nome, ma sicuramente anche un nome evocativo. Amittai, la parola Amittai, è formata dal nome di Dio e dalla parola Emet, vuol dire verità, quindi è il figlio del Dio e verità, figlio della verità di Dio, figlio di Dio e verità o qualcosa di questo genere, e vedremo che è tutt'altro che casuale, va bene? E vedremo che questa faccenda della verità è un problema fondamentale nel libro. A Yonah ben Amittai Dio si rivolge e gli dice di andare in una città, che è la città di Ninive, una città molto nota, una città importante, capitale, perlomeno la città più importante dell'impero assiro, e viene detto di andare a Ninive perché? Perché la loro malvagità è salita davanti a Dio, perché insomma sono molto cattivi. Ninive sono molto cattivi, quindi Yonah deve andare a Ninive, fare che, attenzione, non gli viene detto a fare che, beh, insomma, possiamo immaginarlo, compito fondamentale dei profeti, è riportare le persone sulla retta via, far fare Teshuvah. Questo tra l'altro è il motivo fondamentale per cui questo libro si legge a Kippur. Il tema della Teshuvah è il tema, sicuramente uno dei temi centrali di questo libro. Beh, questo è il compito di Yonah, questo è quello che deve fare. Rientra perfettamente nei compiti sindacali di un profeta, e a questo punto Yonah deve andare a Ninive. Yonah non risponde a Dio. Va a Iaffo, trova una nave e si imbarca su una nave per andare a Tarshish. Ora, noi non sappiamo dove sia questo Tarshish. Quello che sappiamo è questo: Tarshish indica le città di mare. Ci sono varie città che si chiamavano Tarshish nell'antichità. Indica le città di mare. Ora, se andate a vedere una cartina geografica, vedete dove è Ninive. Ninive è più o meno a nord-est rispetto a Israele, il mare è esattamente dalla parte opposta. Quindi quello che è certo è che prende esattamente la direzione opposta. Yonah fugge. Scritto, il verbo viene usato nel testo, fugge, sugge da davanti a Dio. Oh, ci sono moltissime domande su questa fuga, sulla possibilità di fuggire da Dio, se è possibile fuggire, e comunque che senso abbia la fuga. Yonah fugge, prende questa nave, sulla nave però scoppia una tempesta, questa tempesta impedisce alla nave di arrivare a destinazione. Questa tempesta però è anche un problema, la tempesta scoppia, i marinai tentano in tutti i modi di far fronte a questa tempesta, non ci riescono, la tempesta è una tempesta molto chiaramente sovrannaturale, secondo un commentatore addirittura la tempesta colpisce solo quella nave, sembra più o meno la nuvola di Fantozzi, avete presente? Okay. La tempesta, insomma, comunque siamo davanti a qualcosa di straordinario. Tempesta scoppia, a un certo punto i marinai tirano a sorte per vedere di chi è la colpa di quella tempesta. Tirano a sorte più volte e la sorte cade più volte su Yonah. Su questi marinai non fanno quello che ci aspettiamo, non buttano Yonah a mare, sono delle brave persone e tentano di capirci qualcosa, cominciano a fare Yonah, riempire Yonah di domande, gli chiedono dove vieni, che cosa fai, come sei capitato qui, cose di questo genere. Yonah non si degna di rispondere a una sola domanda, l'unica cosa che dice a questi marinai è «Ivri anochi vet Hashem, lo che Hashemai mania rea, shera sae tayam vet ayabashem». Io sono ebreo, il Signore Dio del Cielo, io temo che ha fatto il mare e la terraferma. Okay, non gliel'avevano chiesto, però ci tiene, in questo momento afferma la sua identità ebraica. In questo momento sente la necessità di affermare la sua identità ebraica. Vedremo, forse ne parleremo, perché okay, non parliamo di tutto, però insomma, sappiate che c'è anche questo problemino, Yonah. C'è anche un problema di identità, c'è anche un problema di confronto con gli altri. Yonah è uno dei temi. Non credo che affronteremo questo tema, perché sarebbe un po' troppo, cioè ne abbiamo abbastanza con la storia del perdono. Però è un tema importante. Yonah, dopo aver fatto questa dichiarazione di identitaria, i marinai di nuovo chiedono, beh, che cosa dobbiamo farti? E Yonah dice, molto semplice, buttatemi a mare. Buttatemi a mare, la tempesta cesserà. I marinai tentano in tutti i modi di non farlo. C'è questa particolare descrizione di queste persone, anonime, non sappiamo chi siano, che però sono molto chiaramente delle brave persone. Okay, è la descrizione di brave persone, di persone con una coscienza, con una morale, con il terrore di commettere un'ingiustizia, che però alla fine fanno, questo è il problema, cioè si trovano in una situazione in cui si sentono costretti a uccidere sostanzialmente, anche se poi non uccidono in realtà, perché Yonah non muore. Yonah viene gettato in mare, prima che venga gettato in mare c'è una bellissima tefillà dei marinai, in cui sostanzialmente dicono di essere in stato di costrizione nel fare questo. La tefillà è molto simile a un vidui, è molto molto simile, si usa anche termini molto simili al vidui, che è la confessione dei peccati di cui ha parlato Gavrichetti prima, che è quella che faceva Gadol, non è esattamente la stessa cosa, però ci sono molti elementi del vidui in questa tefillà. Dopo getta non hai mai, la tempesta cessa. La tempesta miracolosamente cessa. A questo punto Yonah, molto, Yonah viene gettato in mare, qui c'è la parte forse più nota di questa storia, Yonah viene inghiottito da un pesce, rimane per 3 giorni e 3 notti all'interno del pesce, e a un certo punto all'interno del pesce comincia a pregare. E il capitolo 2 di Yonah è questa, la tefillà di Yonah, che è molto simile a un salmo, la struttura, le parole anche sono molto simili a quelle dei salmi. C'è la tefillà di Yonah, la tefillà viene accettata, Yonah viene salvato, il pesce rigetta Yonah sulla terraferma e Dio ripete la profezia. Dio di nuovo dice a Yonah di andare a Ninive, anche se la ripetizione non è esattamente identica alla prima, secondo il Midrash la ripetizione non è esattamente identica alla prima perché Dio è piuttosto arrabbiato con Yonah, non è ovviamente molto felice di dover ripetere, è l'unica profezia ripetuta, credo che sia l'unica profezia ripetuta in tutto il Tanakh. Perché Dio non ripete, Dio non ha bisogno di ripetere. Yonah costringe Dio a ripetere, e già in questo è qualcosa di eccezionale. La profezia viene introdotta in questo modo, che Dio parlò a Yonah Shenit per la seconda volta, e il Midrash dice Shenit velo Shlishit, una seconda volta ma non una terza, non ci sarà una terza volta, nel senso che Yonah smetterà di essere profeta dopo questa profezia. La punizione di Yonah è che Yonah smetterà di essere profeta dopo questa profezia. Yonah va a Ninive, Dio gli dice devi dire le parole che ti dirò, e lui dice esattamente le parole che Dio gli dice di dire senza aggiungerne una. Okay? Dio gli dice di dire od arbaim yom veninve nepachet, ancora 40 giorni e Ninive sarà ribaltata, distrutta, ribaltata, un verbo usato, ribaltata, che tra l'altro è lo stesso verbo che viene usato per un'altra distruzione, che è quella di Sodoma. Come vedete di segmenti ce ne sono parecchi, e succede qualcosa di straordinario. Quello di straordinario succede è questo, che Yonah ripete questa profezia, deve percorrere in lungo e in largo Ninive, c'è bisogno di 3 giorni per percorrere Ninive in lungo e in largo, Yonah dopo un giorno la sua profezia ha un successo straordinario e gli uomini di Ninive fanno teshuva. Digiunano, si vestono di sacco, vestirsi di sacco è un segno di lutto, è come strapparsi i vestiti da persona in lutto più o meno, si vestono di sacco, fanno digiunare gli animali, anche gli animali digiunano, restituiscono tutto ciò che hanno rubato, restituiscono, fanno teshuvah dal Hamas a Sherbe Chapem, dal furto, dalla rapina che è nelle loro mani, pregano urlando, pregano con grande partecipazione, ma anche anche in maniera molto, anche alzando la voce, insomma, e alla fine di questo capitolo c'è scritto che Dio vide le loro azioni e Dio decise di perdonarli. Dio si pentì del male che aveva detto che avrebbe fatto loro, cioè se non fa marcia indietro, il male che è stato minacciato non verrà fatto e Ninive si salva. Bene, la favola teoricamente finisce qui. Vissero tutti felici e contenti, ha un andamento perfettamente circolare, il Yonah che viene mandato a Ninive, Yonah che fugge, che non vuole andare a Ninive, devia dalla sua missione, non vuole svolgere la sua missione, alla fine è costretto a svolgere la sua missione, la sua missione ha successo, Ninive si salva. Punto. Doveva finire qui. Il libro dovrebbe finire qui. Questo lo dice un grande commentatore che è Don Isaac Abravanel. Isaac Abravanel dice che il libro doveva finire con questo verso. Il problema è che il libro non finisce con questo verso. E questo è l'elemento fondamentale per capire il libro. Il capitolo 4, che è un capitolo in cui in realtà di Ninive si parla molto poco, e che è la chiave per interpretare il libro. Il capitolo 4 è un capitolo estremamente difficile, non è un libro molto facile, dal punto di vista linguistico è un libro facilissimo, un libro che veramente è stato uno dei motivi che ho lasciato da fare in classe, è un libro che si può fare su libri profetici, non sono libri molto complicati, è un libro che si può fare tranquillamente con i ragazzi di liceo, insomma sono un libro che si segue sul testo abbastanza facilmente. Bene, nel capitolo 4 abbiamo più o meno questo. Abbiamo Jonah che spiega perché è fuggito. Abbiamo la spiegazione autentica del perché è fuggito, però se pensate che la fruizione sia di facile comprensione, non è così. Adesso poi vedremo questa spiegazione, non ve la dico subito. Dopo la spiegazione del perché è fuggito e dopo il dolore e la rabbia di Jonah. Jonah, attenzione, non solo non è d'accordo con la salvezza di Ninive, Jonah non è d'accordo con la salvezza di Ninive e soffre per la salvezza di Ninive. È paradossale, se ci pensate, un profeta che soffre per la salvezza è un profeta che soffre per aver avuto successo. Pensateci, Jonah ha avuto un grandissimo successo, la sua missione di profeta è stata un successo straordinario. No, non solo non è contento, soffre terribilmente e chiede di morire più volte in questo capitolo. Jonah chiede di morire, a un certo punto succede una cosa strana, che Jonah si costruisce una succa, sotto questa succa si ripara, aspettando di vedere cosa sarebbe successo a Ninive. Insomma, fa quello che i ragazzi chiamano fa il gufo, insomma sta lì ad aspettare perché è assolutamente convinto che succederà qualcosa. A questo punto però la succa si secca, Jonah non è più l'ombra della succa, e a questo punto Dio fa nascere un albero, un ricino. Jonah è felice per la nascita del ricino, di una grande gioia. Però il ricino, in una notte, muore. Il ricino muore, Jonah rimane senza ricino, sotto il sole, e probabilmente anche la frase può essere interpretata in vari modi, perché probabilmente quello che avviene è una specie di fortissima escursione termica, per cui c'è un sole fortissimo e un vento freddissimo, contemporaneo, quasi uno dietro l'altro, quasi contemporaneamente, quindi si sta molto male, Jonah praticamente sviene, e chiede di nuovo di morire. Con Dio che gli risponde quasi ironicamente, sarcasticamente, ti sei molto arrabbiato, sei veramente arrabbiato, e te farai la. E a questo punto, Jonah dice sì, mi sono molto arrabbiato, rispondo, e a questo punto abbiamo la risposta di Dio a Jonah che conclude il libro, ed è una strana conclusione del libro, perché vi dico qual è la risposta di Dio a Jonah, poi magari ci proviamo a approfondire qualcosa di tutto questo. La risposta di Dio a Jonah è questa: attachasta alla chitayona shelo amalta bo velo gidalto, tu hai avuto pietà del ricino per cui non hai faticato, che non hai fatto crescere. Vanilo afus al ninvea ira gedola sheshbayoter mishlema seribo adam ube marabba, e io non dovrei aver pietà di Ninive, la grande città in cui ci sono più di 120.000 persone e molti animali. A maggior ragione io devo avere pietà, se tu hai avuto pietà di un ricino per cui non hai faticato, che non hai fatto crescere, a maggior ragione io devo avere pietà di esseri umani. Sembra una risposta molto semplice, vi dico soltanto un piccolo problemino di questa risposta. Io non ho mai avuto pietà del vicino. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Ok, c'è qualcosa che non funziona, ce ne sono tante di cose che non funzionano in questa risposta. Tutto Yonah è così, attenzione, tutto Yonah sembra semplice e poi è complicato. Tutto Yonah ha questa caratteristica, che è un libro, ripeto, che può andare benissimo per l'asilo e che è difficile in quinto liceo. Perché è un libro complicato, in realtà è un libro a più strati, è un libro in cui posso leggere vari strati. Bene, detto questo, era solo per un curiosità di leggerlo, ora, non, chiaramente, non tratteremo, non dico tutti i temi del libro, ma neanche un decimo dei temi del libro, però volevo almeno trattare il tema del perdono, teshuva, eccetera, eccetera, perché, insomma, è Inyana de Yoma, è il tema del giorno. Bene, cominciamo dall'inizio del libro. Yonah non vuole andare a Ninive, che significa che Yonah non vuole salvare Ninive. Beh, strano questa faccenda, il profeta che non vuole fare il profeta sostanzialmente. Ora, ci sono vari profeti che hanno dei problemi col fare i profeti, a cominciare dal profeta per eccellenza che è Mosè, che è Moshe Rabbeinu. Che Moshe Rabbeinu tenta in tutti i modi di svicolare dalla profezia. Okay. E c'è un altro profeta che tenta di non fare il profeta, ed è il profeta Geremia, che non tenta di non fare il profeta. Però il rifiuto di Yonah della profezia è molto più radicale, perché gli altri profeti si mettono a discutere. Si mettono a discutere con Dio, è un Moshe, ne dici di tutti i colori, sei un balbuziente, manda qualcun altro, eccetera, eccetera. E Mia dice di essere troppo giovane, pare che Mia avesse 17 anni quando riceve la profezia, quindi ne ha ben d'onde per di dire che è troppo giovane. Io non discute mica. Yonah non rifiuta dicendo non sono adatto, sono adattissimo a essere profeta, non lo voglio fare, non è che non voglio fare il profeta. Non voglio fare questa profezia io non la voglio fare, non voglio salvare Ninive. Perché non voglio salvare Ninive? Perché Yonah fugge. Ora, ci sono varie spiegazioni sul perché Yonah fugge, e come ho detto, la spiegazione autentica la dà Yonah alla fine. Riporto due spiegazioni del perché Yonah fugge. Una spiegazione molto interna ebraica, diciamo così, tutte e due sono molto interna ebraica. Yonah fugge perché non vuole essere la causa indiretta della distruzione del suo popolo. Yonah deve salvare Ninive. Bene, alcuni decenni dopo questa profezia, Ninive, cioè la Siria, conquisterà il regno di Israele, non il regno di Giuda, ma il regno di Israele, e lo deporterà, e deporterà gli abitanti del regno di Israele. Sono le famose 10 tribù che sono completamente scomparse, è forse la più grande tragedia storica del popolo ebraico questa. I 10 dodicesimi del popolo ebraico spariscono, con la deportazione assira, i 10 dodicesimi del popolo ebraico spariscono. Ancora si parla della ricomparsa dei 10 tribù, si dice che i tempi del Messia ricompariranno, però di fatto noi siamo i resti di due tribù e mezzo. La maggior parte, la stragrande maggioranza degli ebrei non ci sono più, sono spariti. Bene, Yonah non vuole essere la causa della distruzione del suo popolo, non vuole essere la causa anche indiretta di questa tragedia storica. Ora, ovviamente si può chiedere come Yonah lo sappia che avverrà questa tragedia, visto che vive prima. Si possono dare varie risposte, si può dire che semplicemente Yonah è un profeta, oppure si può dire in maniera molto più semplice che Yonah vive comunque, conosce la Siria, e sa che la Siria è un nemico storico, e sa che gli assiri non sono proprio teneri, e sa qual è il metodo assiro, è quello della deportazione. Gli assiri avevano il metodo dello scambio di popolazioni, per cui si scompariva in questo modo. Bene, questa è una spiegazione, molto legata agli eventi storici. C'è un'altra spiegazione che dà il Midrash. Midrash dice perché Jonah non vuole andare a Ninive, perché sa che sono vicini alla Teshuva, sono pronti a fare Teshuva. Bene, attenzione, Jonah non vuole andare a Ninive perché sa che faranno Teshuva, conosce bene Ninive e dice che sono pronti a fare Teshuva. Proprio per questo non vuole andarci. E questa è una spiegazione che ammetterete, è ben strana, una spiegazione piuttosto paradossale. È esattamente quello che deve fare, fargli fare Teshuva. A maggior ragione, se sono vicini alla Teshuva, deve andarci. Bene, questa spiegazione è quella su cui ci baseremo in realtà. Sarà questa spiegazione, ovviamente va capita. È ovvio che non è così semplice, non è così banale, la spiegazione va capita. È volutamente paradossale, va capita. Bene, per capirla dobbiamo fare un salto. Io salto il capitolo 2, che sia il capitolo 1 che il capitolo 2 in realtà risalto completamente. Un giorno studieremo anche questo, però non possiamo fare tutto. Arriviamo al momento in cui Jonah a Ninive ci va. Jonah a Ninive ci va. E succede quello che vi ho detto, miracolo, in un giorno, 24 ore, gli uomini di Ninive fanno teshuva. Fanno teshuva, digiuno, sacco, digiuno degli animali, restituzione di tutto ciò che hanno rubato. Mi piace dire addirittura che se hanno rubato un mattone e ci hanno costruito una casa, distruggono la casa per ridare il mattone. Quindi teshuva assoluta, completa, totale. Tefillà, sì, tutta la città che fa tefillà. Potete immaginarlo? Allora, sono tutti vestiti di sacco, uomini e animali. Provate a immaginare questi uomini e questi animali che viaggiano per la città tutti vestiti di sacco e tutti che urlano. È una scena impressionante, è veramente impressionante. Bene, bellissimo, fantastico, grande successo. Beh, io non ero convinto di questo grande successo. Secondo voi tutta questa roba non ha valore. Perché non ha valore? Perché una cosa del genere non ha valore per Jonah? Ora, per capirlo, tanto per cominciare dobbiamo capire quello che succede. C'è una cosa che dice Midrash, una cosa molto banale. Allora, si fanno digiunare gli animali. Però non è facile far digiunare gli animali. Perché non è facile? Perché non è che gli puoi dire di digiunare e loro digiunano. Devi fare in modo che digiunino. In che modo si fa digiunare un animale? Ma mangia per conto suo, anche se non gli dai da mangiare, se trova da mangiare, mangia. Bene, il Midrash dice come facevano. Prendevano gli animali adulti e li chiudevano nelle stalle, in modo che non potessero uscire e trovare da mangiare. I piccoli, che prendevano ancora il latte, li tenevano fuori dalle stalle. Bene. È un atto di crudeltà terribile, se ci pensate. È veramente un atto di crudeltà terribile. È un atto contrario alla halakha, tanto per cominciare, cioè sono una serie di halakhot contro il cosiddetto tzar bale chaim, la sofferenza inutile procurata a un animale. C'è una halakha che riguarda, che si impara tra l'altro dallo Shema. C'è scritto nello Shema, un verso dello Shema dice Venatati Eser, Vesadecha Liventecha, Vechalta Vesavata, metterò erba nel tuo campo per il tuo animale, mangerai e ti sazierai. Da questo che i famigli imparano che se io ho un animale in casa, devo prima dare da mangiare all'animale e poi posso mangiare io. Perché si parla prima del cibo dell'animale e poi del cibo. Bene, atto di crudeltà molto evidente. Dopodiché c'è un'altra cosa che probabilmente ai nostri occhi dà fastidio, ed è la sceneggiata, forse è questo che ti dà fastidio, non lo stress, ok, la sceneggiata è tutti quanti a fare la processione con i sacchi, pensate agli animali vestiti di sacco, è una carnevata, va bene? Bene, cosa sta succedendo a Ninive? Quello che sta succedendo a Ninive è quello che succede, che può succedere, quando si fa teshuva in 24 ore. Quando si fa teshuva in 24 ore, in genere succede questo. Tanto per cominciare, che ci sono le contraddizioni. Attenzione, Anile, che vi ha descritto soltanto le cose più chiaramente, che facevano più ridere, però ci sono cose assolutamente positive. Restituire ciò che si è rubato è assolutamente positivo, vorrei che fosse chiaro, prendere cosa non facile, mi privo di cose che ormai considero mie per ridarle indietro è una cosa difficile, quindi c'è qualcosa di assolutamente positivo nella teshuva di Ninive. Insieme alle cose positive c'è la crudeltà nei confronti degli animali. Come mai? Bene, la teshuva rapida è contraddittoria. Molto spesso succede che quando si cambia improvvisamente non si ha il tempo di sedimentare il cambiamento, di riflettere sul cambiamento, di digerire il cambiamento, di studiare, di sapere cosa si deve e non si deve fare, per esempio. C'è una cosa che dicono i Chachamim che è l'om amaretz chassid. Lo ama Aretz Hasid, un passo del Piché Avot, che dice che un ignorante non può essere molto religioso. È un'assurdità, non è vero, un ignorante può essere religiosissimo, se può essere ignoranti religiosissimi, non è vero, perché non sa cosa deve fare. Non può essere molto religioso, perché sbaglia, perché fa delle cose che considera di grande devozione e sono cose sbagliate. Quindi un ignorante non riesce a essere molto religioso, anche se vorrebbe esserlo, non ci riesce, perché sbaglia. Questo è quello che può succedere con la teshuva rapida. Il io sono, faccio teshuva, ma non so, non conosco. Quindi la teshuva rapida porta con sé le contraddizioni, che possono essere contraddizioni perché non ho fatto completamente i conti con me stesso, può essere questa la contraddizione, io ho fatto teshuva, ma in realtà c'è qualcosa che non ho ancora riparato, c'è qualcosa che, insomma, la teshuva è un processo, ed è un processo interiore, è un processo complicato, è un processo in cui io devo andare alla radice della colpa, devo capire dove si annida il motivo per cui ho commesso quella colpa. Non parliamo del Vidui, però c'è una bella spiegazione del Vidui di un grande maestro contemporaneo che è Rabbi Chaim Friedlander, Vidui è la confessione dei peccati. Friedlander sostiene questo, sostiene che nel Vidui non c'è neanche una confessione di peccato. Una vera confessione di un solo peccato non c'è, c'è la confessione delle radici dei peccati, non dei peccati, ma di ciò che porta al peccato. In realtà ogni confessione di peccato che c'è nel Vidui non è mai un peccato specifico, ma è un tentare di andare a capire qual è la radice della colpa. Bene, questo è possibile, quella riflessione, la sofferenza, col tempo, una teshuva di 24 ore in cui si passa da un estremo all'altro non ti dà questa possibilità, non dà la possibilità di andare alla radice, e quando non c'è la possibilità di andare alla radice l'effetto è la contraddizione, per cui io con me faccio le cose straordinariamente positive, ma anche delle cose negative. Perché? Perché non ho ancora capito quali sono le cose negative, non ho ancora capito cosa mi porta a fare una cosa piuttosto che un'altra. L'altro elemento della teshuva rapida è l'ostentazione. Io ho bisogno di dimostrarlo, ho bisogno di far vedere qualcosa, quindi ho parlato di sceneggiata, sì, ma andate a vedere persone che fanno improvvisamente teshuva, hanno bisogno di farlo vedere, è naturale, è normale, fa parte della... Cioè, insomma, in genere sono molto più... C'è un'espressione in Israele che sono cose da Baal Teshuvah, che è un'espressione che c'è fra i Haredim, questa, tra gli ultimi ortodossi. Cosa vuol dire sono cose da Baal Teshuvah? Sono esagerazioni. Sono esagerazioni perché, uno, perché non si rende conto di cos'è esattamente esagerato. Un Baal Teshuvah non sa, perché non conoscendo esattamente, non ha le coordinate. In molti casi non ha le coordinate di che cosa entro quali limiti del mondo. E poi perché sente il fuoco del dover cambiare e quindi cambia verso l'esterno. Bene, questa è la teshuva di Ninive. Questo è il tipo di teshuva di Ninive. Che cos'è per Yonah questa teshuva? Che cosa non gli piace in questa teshuva? Bene, lo possiamo capire da quello che dice Yonah nel capitolo 4. Nel capitolo 4 Iona fa una citazione di qualcosa che commenterà Rav della Rocca adesso, non gli rubo il mestiere in questo momento, però faccio solo una citazione perché è fondamentale per capire. Allora, Iona dice questo, dice: io sono fuggito, perché sono fuggito? Chi ha dati? Perché sapevo. Io sapevo che tu sei Dio pietoso e misericordioso, lento nelle ire, pieno di benevolenza, pieno di pietà e di benevolenza, e che si pente del male. Ora, io non commento nessuna di queste. Queste qua sono le cosiddette Shloshes Hamidot. Sono le cosiddette attributi, 13 attributi di misericordia divina, che troviamo per la prima volta nella Torah nella parasha di Kitissa, in Shemot, dopo la storia del vitello d'oro, questo è il momento. Ora, Yonah cita una parte del Shemot di Dotto. Cosa sembra dire Yonah? Io sono fuggito, perché? Perché sapevo che gli avessi perdonati. Io sapevo che sei pietoso, misericordioso, lento, nelle ire, eccetera, eccetera. Sapevo come andava a finire e non volevo che fossero perdonati. Però se la situazione di reazione è questa, è troppo banale, va bene, ok, lo sapevano tutti, le stesse semidot sono pubbliche, cioè sono scritte nella Torah. Quello che è interessante non è tanto quello che Iona dice, ma quello che Iona non dice. Iona dice che Dio, pietoso, misericordioso, lento nelle ire, se andate a vedere il testo nella Torah, la Torah a questo punto c'è scritto, Verav Chesed Vemet, è pieno di benevolenza e di verità. Iona dice Verav Chesed, ma non dice Emet. Dice pieno di benevolenza, ma la verità la salta. È un messaggio piuttosto pesante. Sta dicendo che qui non c'è verità. Attenzione, che cosa vuol dire Iona? Cosa potrebbe voler dire? Sia ben chiaro, siamo nel campo dell'interpretazione, ovviamente. Dopo è scontato che si può interpretare anche in altri modi. Cosa direbbe Iona? Iona direbbe che la Teshuvah di Ninive non è verità. Attenzione, per non verità non si intende che sono falsi, perché sennò veramente sarebbe una barzelletta. Si intende che non è verità. Perché non è verità? Perché una Teshuvah in cui non si va alla radice non è verità. Una Teshuvah in cui non si capisce quali sono le motivazioni non è verità. Una Teshuvah che non regge nel tempo, io non è convinto che non reggerà nel tempo, e infatti la sta lì a aspettare, non regge nel tempo, non è verità. La parola emet in ebraico è formata dalla prima lettera, dall'ultima lettera, dalla lettera centrale dell'alfabeto. La emet è quando qualcosa rimane vero dall'inizio alla fine passando per il centro, questo è verità. Se invece l'emet cambia, non è più verità. Quindi per Yonah questa non è verità, anche se sono sinceri, non è verità. Perché tanto cambierà, tanto non saranno, fra un po' ritorneranno a fare le stesse cose. È qualcosa, la verità quando non c'è profondità, non c'è verità. Questa è l'idea. Guardate, questa idea è espressa nel Talmud. Il Talmud dice che una persona che giura su una colonna di legno che è di legno non sta facendo un giuramento vero. E poi sto dicendo la verità, perché sta dicendo una banalità. Okay? Perché ci sia verità deve esserci profondità. Se non c'è profondità non c'è verità, questa è l'idea. Bene. A Ninive profondità non c'è, c'è superficialità, non c'è profondità e quindi non c'è verità. Però attenzione, Iona dice che Ninive non è vera, fino a qui possiamo anche accettarlo, ma in realtà Iona non sta parlando di Ninive, sta parlando di Dio. Sta dicendo che Dio, che quella di Dio non è verità. Ora, ovviamente Iona non si permette di dirlo, lo fa capire, lo dice in maniera indiretta, lo dice non dicendo verità nel momento in cui cita le 13 Midot, lo dice in questo modo, però è pesante lo stesso, la faccenda è comunque pesante. Attenzione, dire che non c'è verità non vuol dire necessariamente che non c'è, vuol dire che non lo capisco. vuol dire che io non arrivo a vedere la verità in questa faccenda. Io riesco a capire la pietà, io riesco a capire che qui ci sia pietà, capisco che ci sia perdono, però io la verità qui non la vedo, qui non riesco a vedere la verità. La verità come qualcosa di coerente, la verità come qualcosa di stabile, tutti questi sono significati di verità, questi sono alcuni dei significati della parola verità. Tutto questo non lo vedo. Come gli risponde Dio? Dio gli risponde, tu hai avuto pietà di un ricino per cui non hai faticato e non hai fatto crescere, e io non dovrei avere pietà di Ninive, la grande città, eccetera, eccetera. Ora, sia ben chiaro, questi due versi io non riesco a commentarli completamente perché veramente abbiamo bisogno di molto tempo. Vi dico soltanto alcuni elementi di questi versi. In questi versi c'è una struttura che è quella del Kalvachomer. Okay? Il Kalvachomer è un tipo di ragionamento classico della tradizione rabbinica, è il ragionamento a maggior ragione. Okay? Non so, facciamo un esempio. Dico, in questo posto è vietato stare senza kippah. In questa stanza è vietato stare senza kippah. Non ho bisogno di dire che nel Bet HaKnesset è vietato stare senza kippah. Nel Tempio è vietato stare senza kippah. A maggior ragione. Questo è il tipo di ragionamento. Qual è il ragionamento? Tu hai avuto pietà del ricino, a maggior ragione io ho pietà degli esseri umani. Ora, ammesso e non concesso che io non abbia avuto pietà del ricino, non è vero che ho avuto pietà del ricino, ma non ci importa in questo momento, lasciamolo perdere. Ammesso e non concesso, queste due cose sono paragonabili. Cioè, mentre questa stanza e il tempio sono due luoghi in cui ci sono le persone che sono paragonabili, che senso ha paragonare un ricino e un essere umano? Allora, per poter fare un paragone, le due cose devono essere paragonabili. Come faccio a paragonare un albero e un uomo? Bene, mi sembrerà strano, ma è possibile. Perché è possibile? Perché in realtà il paragone lo troviamo già nella Torah. In un verso che citiamo spesso a Tu Bishvat, quando viene detto chi Adam e Tzassada. L'uomo e l'albero del campo. In realtà il verso andrebbe letto in un altro modo. Però non importa. Prendiamolo secondo la lettura popolare di questo verso, che non è la lettura corretta da un punto di vista grammaticale, ma lasciamo perdere. Diciamo che vuol dire quello. Quello che è chiaro è che in quel verso si fa un paragone fra uomo e albero. Bene. Qual è la risposta di Dio, Iona? La risposta di Dio, Iona, potrebbe essere questa. Un uomo e un albero sono paragonabili. Sì, un uomo e un albero sono paragonabili. Sono paragonabili perché? Perché sono due esseri viventi, sono due esseri che hanno un processo vitale, nascita, crescita, morte, sono due esseri che hanno bisogno di cure, sia l'uomo che l'albero hanno bisogno di cure. Quindi sono paragonabili, però c'è qualcosa che differenzia l'uomo dall'albero. Che cos'è che differenzia l'uomo dall'albero? La differenza tra uomo e albero è questa, che se io so come si cura un albero, una volta che ho un altro albero, curo l'albero allo stesso modo. Se so come si cura un albero, vado avanti a curare l'albero in quel modo. Noi a casa nostra non sappiamo come si curano le piante, che si suicidano in genere in partenza, però chi lo sa fare ed è bravissimo a farlo, ok? Lo sa fare, in ebraico si dice slang, si dice tafassi tappatent, insomma, ho trovato il sistema, conosco il metodo, una volta che conosco il metodo lo faccio. Bene, provate a educare un bambino e dire che ho capito il metodo e prendete delle tranvate in faccia, notevoli. C'è una bellissima spiegazione di Shimshon Raphael Hirsch su Jacob e Esav. Jacob e Esav sono i figli gemelli terribili che uno prende una strada completamente diversa. Il Hirsch si chiede come mai siamo davanti a un fallimento educativo. Perché c'è un fallimento educativo? Eppure li hanno educati tutti e due allo stesso modo. E si dice proprio per questo. Perché li hanno educati allo stesso modo. Il fallimento educativo deriva da questo. Gli uomini sono diversi. Gli uomini sono diversi, ma gli uomini soprattutto cambiano in continuazione. L'uomo non è mai uguale a se stesso. Io comincio a educare un bambino, funziona benissimo tutto. Dopodiché il bambino compie 12 anni, 13 anni e mi sento un fallito totale. Ok? L'esperienza che hanno fatto, ha fatto chiunque ha avuto bambino, oppure chiunque abbia insegnato da qualche parte e ha avuto a che fare con i figli adolescenti. Una volta chiesi a un direttore di una scuola europea come fare con dei ragazzi che erano cambiati completamente, o meglio, mi disse, tu vuoi sapere come si fa con gli adolescenti? Non l'ha capito nessuno, vuoi capirlo tu? Ok, non lo sappiamo come si fa. Ok, allora perché non sappiamo come si fa? Perché sono in evoluzione, sono in cambiamento. Che cosa direbbe Dio a Jonah? Jonah, tu chiedi stabilità? Tu chiedi verità dall'inizio alla fine? Sì, ma questo lo puoi fare con un albero, non con un essere umano. Con gli esseri umani questa cosa non funziona. Con gli esseri umani tu devi giocare con l'instabilità, devi prendere in considerazione l'instabilità, devi vivere insieme all'instabilità, perché se non vivi insieme all'instabilità tu non vivi con gli esseri umani. Gli esseri umani sono questo. E tu devi... C'è un bellissimo... finisco qui, non volevo il tuo tempo, però finisco con una cosa, con un'altra haftarah, che leggiamo prima di... abbiamo letto questo Shabbat, che è lo Shabbat che precede Kippur, Shabbat Teshuvah o Shabbat Shuvah. La Haftarah della Teshuvah per eccellenza, Shuvah Israel, Hashem Elokecha, chi fa shalta baronecha, torna Israel, Signore tuo Dio, perché sei inciampato nei tuoi peccati. Il dice che questo verso ci dice che Dio trasforma con la Teshuvah, i peccati volontari vengono trasformati in peccati involontari, perché quello che è scritto, ti sei inciampato nel tuo peccato, la parola Ron indica il peccato volontario, e vengono considerato un inciampo, però c'è scritto a un certo punto, il profeta dice, addio Kachtov, prendi il bene, e il Midrash interpreta, e Rashi lo riporta, questo prendi il bene in questo modo, prendi le promesse false di quelli che si confessano, di quelli che confessano le colpe. Prendi la promessa falsa. Che è una cosa assolutamente pazzesca da dire, prendi la promessa falsa. Ovviamente non stiamo parlando di una promessa veramente falsa, Midrash dice... Di quale promessa falsa si sta parlando? Beh, prendi la promessa falsa come hai preso la promessa falsa del popolo ebraico quando ha detto Naaseh v'nishma, quando ha detto faremo e ascolteremo. È una promessa falsa, gli ebrei hanno detto il falso. No, ma subito dopo hanno fatto il vitello d'oro, il che significa che hanno detto il falso. A posteriori hanno detto il falso. Significa che quella cosa che hanno detto non regge il tempo. Non è emetta come l'abbiamo definito prima. Dalla prima all'ultima, passando per il centro, è crollata quella promessa. Che significa che nell'interpretazione che abbiamo dato, che probabilmente quella di Jonah, quello è falso. Bene, invece, noi cosa chiede il profeta Oshea? Prendila quella promessa falsa. Perché? Perché in quella promessa falsa c'è il seme di qualcosa che poi potrà germogliare verso qualcosa di buono. Prendi questo. Ed è quello che fa Dio, prende questo, prende il seme che può germogliare, prende il seme, prende il tov che può germogliare, anche se in questo momento non corrisponde alla persona, non corrisponde alla verità della persona, è vero, questa persona in questo momento senza rendersene conto sta promettendo il falso, certo se promette il falso consapevolmente è una barzelletta, ma se promette il falso perché in realtà io non sono in grado di reggere tutto questo, perché non sono ancora arrivato a quel livello, in realtà quella promessa comunque contiene un seme di verità, contiene un seme di buono che potrà germogliare. E questa è la scommessa su Ninive. Ed è questo quello che Dio risponde a Jonah. Se poi Jonah si sia convinto, non lo sappiamo, perché il libro si conclude in questo modo, con la risposta di Dio, e Jonah non ha reggito.
Grazie.